Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa. Me llamo Kristi Noem, soy la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede evitar problemas descargándose la app CBP Home y deportándose de forma segura. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio del Mondo della Fantascienza, Gabriella Cordone Lisiero, Marcello Rossi e Kappa ci parleranno di Missione di Pace, Errand of Mercy, 27esimo episodio della prima stagione di Star Trek, podcast realizzato in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Lunga vita e prosperità e, soprattutto, buon ascolto.
Data astrale 3198.4. La guerra fra la Federazione e l'Impero Klingon non sembra più evitabile. L'Enterprise riceve il delicato incarico di proteggere il pianeta Organia che, essendo in una posizione strategica, rischia di essere invaso dai nemici. Gli organiani sembrano però indifferenti alla minaccia che incombe su di loro e quando i Klingon sbarcano sul pianeta non sembrano particolarmente turbati. Marcello, Gabriella, uno degli episodi più controversi con l'ennesima potentissima razza che non tornerà. Quante razze potenti che abbiamo visto sino ad ora. Perché questa cosa?
Era il pallino di Roddenberry, io lo dico sempre. Era abbastanza un po' fissato con questa cosa. Serve, per carità, perché una razza onnipotente mette in prospettiva alcune delle cose che sono veramente da piccole, che dovrebbero essere tolte dall'idea.
Cioè, da commento, no? alla razza umana, a alcune piccolezze della razza umana. Però sì, era proprio un pallino di Roddenberry.
Però episodio importantissimo, perché vengono introdotti i nemici forse per eccellenza, almeno inizialmente, che sono i Klingon, questa razza. Poi durante l'episodio capiremo che è una razza comunque complessa e che avrà un suo sviluppo proprio nel corso delle varie
probabilmente varie la razza più sviluppata di tutto Star Trek, voglio dire, hanno addirittura inventato una lingua per loro intera.
Sicuramente nelle serie successive, soprattutto da The Next Generation in poi, ha avuto un approfondimento incredibile.
Come nessun altro.
E qui abbiamo anche un attore particolarmente amato dal popolo di Star Trek, John Colicox, che è Korra, questo personaggio di Korra, che sarà anche Baltar, se non ricordo male, in Galactica. Giusto?
Galactica, sì.
E tornerà anche Korra in altri episodi. Forse
esatto.
In Deep Space Nine.
E lo vedremo da Klingon vero con
esatto.
Le creste.
Tre episodi di Deep Space Nine. Deep Space Nine.
Poi mi racconterete anche questo abbigliamento dei Klingon, questo personaggio. Allora, facciamo così, ci guardiamo subito l'episodio, dopodiché andremo a discutere di questa particolare razza così, così potente, così potente. Ci vediamo dopo l'episodio. Allora, una razza che sembra una razza di pecore, che ad un certo punto non diventano lupi, ma molto di più legislatori, decidono loro, così sarà, in modo un po' arbitrario forse.
Vabbè, questa secondo me è una buona idea, insomma, nel senso che, tra l'altro, appunto, l'episodio di Kuhn, facciamo questa premessa, questo episodio e gli altri due, questo è il terz'ultimo episodio della prima stagione, furono commissionati all'ultimo momento dalla NBC, nel senso che, la CBS, nel senso che, no, NBC, ho detto nel senso che l'ordine iniziale era di 26 episodi, 26 era lo standard, però c'era già nell'aria la possibilità di aggiungerne altri 4. Alla fine quindi l'NBC ne ordinò altri 4, però non riuscì la produzione non riuscì a fornirne 4, quindi ne riuscì a fornire solo 3, che sono questo e gli ultimi 2 a venire, e per cui sono stati fatti tutti molto di corsa. Jim Kuhn era lo scrittore più veloce del West, cioè dattilografo più veloce del West, insomma, scriveva una sceneggiatura intera in meno di 2 settimane, insomma, 10 giorni consegnava una sceneggiatura. E non era facile, insomma. E Kuhn, tra l'altro, è l'inventore di molti concetti cardine, no, di Star Trek, dalla prima direttiva, che pure qua viene ben approfondita, a i nemici, come abbiamo detto prima, i nemici per eccellenza, che sono appunto i Klingon, sono una sua idea. E, per cui un po' gli va perdonato il fatto che, insomma, cioè l'idea di base è buona, che di una razza che apparentemente è mite e tranquilla, perché di fatto è così superiore agli umani o ai Klingon che non è quasi interessata, insomma, se ne vivono tranquilli con le loro pecore e sono contenti così. Però poi la realizzazione non è proprio ottimale, insomma, almeno non è tra gli episodi preferiti. La razza degli organiani poi, insomma, non li vedremo mai più, almeno per ora. Il personaggio pure Kirk a volte è un po' troppo sbruffone, un po' non è proprio il solito Kirk a cui siamo abituati. Comunque, insomma, un episodio importante, senza dubbio.
E questo trattato organiano tornerà, io non ricordo, non verrà ripreso nel corso della serie, almeno della serie classica.
Non mi sembra che venga esplicitamente menzionato, se non ovviamente nei fumetti, nei romanzi, lì invece sì, viene molto approfondito. Essenzialmente poi le ostilità tra federazioni, però, cioè di fatto le ostilità tra federazione e impero Klingon, la guerra fredda tra federazione e impero Klingon continuerà alla fine fino al sesto film, fino al trattato di Chitomer, quindi comunque, pur se non esplicitato, viene rispettato, no? Cioè tutte e due le potenze sanno bene che per un motivo o per l'altro non possono permettersi di scatenare una guerra, insomma.
Sì, che poi, come bisogno sappiamo, di Chitomer, quando con un trattato organiano molto più potente, cioè chissà perché c'è stato bisogno di arrivare al sesto film, nel senso che già questa imposizione organiana...
Sì, è una di quelle cose create e un po' dimenticate, perché alla fine, come diceva Marcello, questo episodio è nato di fretta. Probabilmente il fatto che poi i Klingon abbiano avuto successo, che siano piaciuti così tanto, ne ha fatto un popolo ricorrente, cosa che magari in quel momento, quando hanno scritto questo episodio, non era nei loro programmi. Però da quel momento è chiaro, hai creato un nemico, l'hai presentato bene per la prima volta. John Colicos fa una presentazione di un leader Klingon meravigliosa, cioè è proprio... alza l'asticella per tutti quelli che verranno dopo, però poi non lo puoi usare. Gli sceneggiatori avranno detto: no, chi se ne frega,
i Klingon. Quello che è stato.
spesso. Certo.
Sì, ma tra l'altro non dimentichiamo che appunto gli sceneggiatori quando scrivevano la serie mai e poi mai avrebbero pensato che 50 anni dopo saremmo stati qui ad analizzare episodio per episodio, scena per scena, dialogo per dialogo. La cosa, insomma, non c'era nemmeno la foto, c'erano nemmeno i videoregistratori che uno se lo rivedeva, insomma, te lo potevi rivedere solo nelle repliche, per cui non c'era tutta questa attenzione alla coerenza interna.
Anche perché magari non pensavano quindi di riproporre i Klingon, anche se non ricordo male, Dorothy Fontana disse che sarebbero stati poi furono ricorrenti perché costava poco vestire un attore da Klingon, insomma non era così oneroso come magari altri costumi un po' più impegnativi.
No, infatti, da questa foto vorrei farvi notare, era semplicissimo, la bandana, diciamo, di Kor che ha addosso, era una semplice stoffa colorata d'oro. E tra l'altro è stata la fascia usata da Worf nella prima stagione di The Next Generation, proprio quella l'hanno ripresa dai magazzini, gliel'hanno messa addosso. Poi, come sappiamo, nelle altre stagioni Worf ha un altro tipo di bandana, diciamo, però quella era la prima. Tra l'altro Colicos avrebbe dovuto essere l'interprete anche degli altri Klingon della serie classica, però non era disponibile e quindi hanno chiamato relativamente gli altri, che vedremo successivamente.
Ah, decisamente. Tra l'altro Colicos in un'altra intervista disse che nessuno gli disse come doveva essere un Klingon, il look lui se lo inventò lui in sala trucco al momento proprio di andare in scena. Questa è vera, questa è una leggenda.
A testimonianza della fretta con cui hanno dovuto mettere su questo episodio, in sala trucco era lì e gli ha detto: vabbè, fammi un aspetto un po' asiatico, orientaleggiante, visto che deve essere un capo guerriero, facciamo una roba alla Gengis Khan. E infatti così è, insomma, ovviamente ben diverso dal Klingon a cui poi siamo abituati, sembra è a metà tra un messicano e Gengis Khan, insomma, come look. Proprio facile da fare.
L'immagine del cattivo scuro, sporco, violento, malvagio, insomma, le ha tutte, proprio il nemico allo stato puro. Però tutto sommato è un episodio che secondo voi si ricorda o non si ricorda con piacere?
Ma secondo me sì, allora dipende un po' come uno lo legge. Io personalmente ricordo sempre, e fu una delle scene che mi colpirono di più, la scena in cui ci sono Kirk e Kor davanti a Elborn che difendono il loro diritto a fare la guerra e Elborn gli dice: ma state scherzando? In pratica, quella è stata una delle scene che mi ha colpito di più, perché effettivamente vedi questi due leader che non vogliono fare la guerra in realtà, perché sanno che la guerra è una cosa sporca, però sono lì e stanno litigando contro la razza che, onnipotente, che invece gli sta impedendo di fare la guerra.
La non interferenza vale solo per la federazione a sto punto, perché qui chiunque hanno creato questo limite che ti rende, cioè, ma anche nel senso della serie, quindi abbiamo comunque sempre un qualcuno di più potente che dice che cosa devi fare, quindi probabilmente la razza umana, gli sceneggiatori non pensavano fosse così evoluta da poter decidere se fare la guerra o meno, quindi c'era bisogno
questo però secondo me rientra nella metafora della guerra fredda, nel senso che
forse il primo episodio che darà la guerra fredda,
il primo episodio in cui appunto sappiamo che ovviamente la federazione è un po' una metafora per gli Stati Uniti d'America, mentre i Klingon sono un po' una metafora per il blocco sovietico, anche appunto nel look, visto che ha un look asiatico, e ovviamente il messaggio degli sceneggiatori qua è semplice ma importante, cioè la guerra è una follia, insomma non ha senso, e in un contesto fantascientifico, come d'altro canto avevamo visto anche in altri film, insomma il più famoso è Ultimatum alla Terra, insomma interviene una razza aliena onnipotente che dice: ragazzi, fermatevi perché vi state massacrando, state esagerando. E il Star Trek comunque, a parte questo, insomma, Roddenberry ha sempre invece dimostrato e voluto mostrare una fiducia importante nel genere umano, nella sua capacità di evolvere, di evolversi e di superare i suoi limiti. Tant'è che, come hai detto prima, la prima direttiva è un'esclusiva, diciamo, almeno forse non proprio esclusiva, però appartiene principalmente alla federazione, che in qualche modo appare più evoluta moralmente di molte altre razze, insomma, che si fa uno scrupolo morale, ed è non grazie a una razza onnipotente, ma grazie all'evoluzione che ha avuto l'umanità. Per cui, insomma, Roddenberry, lo sappiamo, era utopico, lui aveva fiducia nelle capacità del genere umano, magari non ben riposta, questo lo diranno i posteri, però insomma la fiducia c'era, la speranza c'era.
C'è anche un'altra leggenda, qui oggi sono in vena di leggende, che il termine Klingon, inventato da Kuhn, non piacque molto a tutti. Poi alla fine, no, cambiamolo, ma non c'era tempo, hanno tenuto questo termine Klingon. Anche questa è una leggenda che ho letto, è vera, non è vera?
Questa è vera, no, è assolutamente vera. C'è una nota di Fontana in cui dice: ma perché Klingon? Perché Klingon in inglese Klingon vuol dire arrampicarsi, appendersi, insomma, per cui non ha molto senso, non c'entra nemmeno nulla con la razza. Però devo dire, il suono, sarà che ormai noi ci siamo abituati, il suono suona bene, insomma, per cui l'hanno tenuta, ha funzionato, e secondo me hanno fatto bene a tenerla, però erano scettici, sì. D'altro canto, noi adesso con 50 anni di esperienza dopo ci suona familiare, ma immaginiamo la prima volta che uno dice: come si chiamano Klingon? E che vuol dire? E che c'entra?
Non sapevano cosa stavano creando, veramente hanno... Però stavo ancora riflettendo, quindi la guerra fredda è un qualcosa che viene sentito e verrà sentito soprattutto negli episodi successivi, quindi la serie prende una direzione anche particolare, una posizione anche, non dico politica, però ci racconta un periodo storico importante.
Sì, sicuramente una posizione la prende nella seconda stagione con l'arrivo di Chekhov, perché chiaramente mettere un russo, e in originale Walter Koenig parlava con un accento spiccatamente russo, e voleva dire nel futuro siamo tutti insieme, quindi era un messaggio più che forte. Lo stesso messaggio di Uhura, che era una donna nera in posizione di comando, quindi questi messaggi li ha presi, e nella seconda stagione sicuramente è un messaggio che passa.
D'altro canto, Roddenberry l'ha sempre detto, cioè, ma non era mica il solo. Quando tu mettevi in un contesto fantascientifico messaggi politici, riuscivi a farli passare, perché sembrava una cosa lontana, sì, distante dalla realtà. E lui è quello che ha fatto. Poi ci arriveremo, ha preso anche posizione politica sulla guerra del Vietnam, tra l'altro interventista, insomma, per cui non era un pacifista a tutti i costi, e ovviamente era figlio dei suoi tempi. Però secondo me questa è una cosa bella di Star Trek, che in qualche modo la saga ha cercato di mantenere, almeno per tanti anni, insomma, che prende posizione, cioè far passare un messaggio forte. E in questo caso ovviamente il messaggio è che la guerra sarebbe una follia, insomma.
La guerra è decisamente una follia. Ci avviciniamo ormai alla fine della stagione, quindi questo, e anche altre diapositive da farci vedere.
Sì, delle immagini rare come al solito. Tra l'altro, queste sono immagini dal set. Di questo episodio si trovano anche dei filmati, uno di quei pochi episodi in cui si trovano dei filmati di backstage, perché la famosa comparsa Billy Blackburn, che è l'unico che ha, sì, che ha avuto l'idea di portarsi la sua cinepresa casalinga Super 8 sul set per fare delle riprese, era presente in questo episodio, per cui ha fatto delle riprese, e questi appunto sono dei fotogrammi che vengono con le riprese. Qui non si vede, e probabilmente non si nota poco anche prima, ma gli organiani che girano con queste caprette, queste pecore, quello che hanno, gli animali erano pitturati per dargli un look alieno, avevano il manto insomma di colori viola, insomma, era non particolarmente vistosi, però erano pitturati. Queste le scene sono state girate nel famoso lotto dei 40 acri, quello della RKO, tra l'altro
l'abbiamo già visto.
Esatto, l'abbiamo già visto, il villaggio degli Organiani era proprio il Gerusalemme nel film Il Re dei Re, girato appunto sempre lì al set da 40 acri. Questa è una scena tagliata, cioè non si vede nell'episodio l'organiano che fa evadere Kirk e Spock dalla prigione, e tra l'altro in questa scena si vede anche una ripresa appunto più carina dell'esterno della prigione, e c'è una battuta di Spock quando Kirk dice: ma com'è possibile che non ci siano guardie, che non c'è un controllo? Spock dice: mi sembra che ci sia un antico proverbio terrestre che parli di non guardare nella bocca di un equino, insomma a cavaldonato non si guarda in bocca. Era quello il riferimento, insomma, e infatti poi scappano. Oh, questa pure è un'immagine molto interessante, perché come vedete era previsto, questo è di Matt Jeffries, no, lo scenografo, era previsto un matte painting, se voi vedete a destra si legge matte painting, per far vedere la fortezza, esatto, la fortezza, e quella parte indicata dalla linea dove c'è scritto Shoot at Culver, Culver era appunto il villaggetto che stava dentro questo lotto dai 40 acri, era la parte dove doveva essere fatta la ripresa dal vivo, il resto doveva essere matte painting, e se voi infatti vedete le riprese, sembra che manca qualcosa sopra, vedete che è un po' così, non è rifinito, insomma, perché da sopra doveva esserci il matte painting che completava la scena, invece poi a testimonianza del fatto che andavano di fretta e avevano finito i soldi, il matte painting non l'hanno mai fatto, hanno usato dello stock footage per far vedere un castello, insomma, così generico, e hanno lasciato lì aperto, insomma, così com'era il set del villaggio degli Organiani. Ecco, questo è lo stock footage, che è un castello che sta ad Haiti, comunque, cioè, appunto, erano delle riprese che già avevano. Oh, ecco. Cor torna anche nella serie animata, però nella serie animata non è doppiato da Colicos, ma da James Doohan, che ha fatto quasi tutte le voci aliene della serie animata, però lui torna in un episodio.
James Doohan, che è il signor Scott.
Scott, ovviamente, sì.
Scott, che non tutti magari lo sanno.
E torna, come abbiamo già detto, in tre episodi di Deep Space Nine, tra l'altro molto belli, insomma, nelle quali invece ha il look da Klingon, come insomma, abbiamo conosciuti dopo. Look, tra l'altro, destinato poi a cambiare ulteriormente successivamente.
Attore straordinario.
Breve confronto tra la versione originale e la versione restaurata. All'inizio c'è l'attacco, no, da parte delle navi Klingon, hanno migliorato molto. Insomma, sulla parte destra si vede il siluro fotonico dei Klingon che si blocca sugli scudi dell'Enterprise. Questo invece è il fuoco da parte dell'Enterprise, ovviamente aggiustato nella versione rimasterizzata. E nella versione originale si vede appena, si intravede sulla destra la forma della nave Klingon, che è quella a cui noi siamo abituati, però in questo episodio non avevano più il budget, per cui non vediamo mai la nave Klingon, non compare, in effetti comparirà poi solo nella seconda stagione, la nave Klingon proprio non l'hanno neanche disegnata, insomma, hanno fatto vedere solo i colpi che arrivavano sull'Enterprise, l'Enterprise che sparava, e qui anche qui hanno rifatto il pianeta, quello lì in realtà non è il pianeta, quello della sigla, insomma, quello, il primo pianeta che c'erano a disposizione.
Esatto. Proprio al risparmio,
e l'hanno fatto lei. Anche perché non dimentichiamo che il prossimo episodio era Uccidere per amore, che invece quello stava già mangiando il poco budget rimasto, per cui questo è andato proprio a risparmio. Ah, e nelle scene poi successive, nella battaglia successiva, sulla schermata di destra si vedono più navi Klingon, no? Cioè, si vede una flotta che appunto all'epoca non potevano far vedere, e hanno rifatto la sequenza finale, esatto, degli Organiani che scompaiono, migliorata, insomma, fatta in computer grafica.
Un giorno poi magari chiederemo tra di noi, diremo di queste razze straordinarie, quale ci sarebbe piaciuta, non so, così, rivedere, perché poi ce ne sono state talmente, o forse qual è stata la più potente, chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa.
La più approfondita sono gli IQ,
I
direi.
corsi, che però
Sì,
qui non si
perché
capisce,
lì esplorano anche, esatto, più che altro.
abbiamo detto forse nel Cavaliere di Gotos potrebbe essere un qualcosa, però non l'abbiamo detto. Siamo a 2 episodi dal termine della prima stagione. Prossimo episodio, imperdibile come tutti gli altri, però abbiamo uno dei migliori, Uccidere per amore. Ultimo episodio, Pianeta dei Neva. Noi vi diamo appuntamento al prossimo episodio, Uccidere per amore. Ciao a tutti!
Ciao!
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Medium Fabrique. Showrunner Omar Serafini. Supervisione e coordinamento Verusca Sabucco. Assistente di produzione Nicolas Vega e Sofia Morales. Sound design Fabio Marchionni e Julian Sigler. Audio editor Gismar Böhm e Casimir Wolfram Kaze Hecht. Creative producer Annalise Haas. Creative content strategist Valentina Ferri Alvarez. Graphic designer Valentina Volkov. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel.
E ricordate, la fantascienza ci permette di sognare un domani che riconfigura il nostro passato.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Warning, the following ZipRecruiter radio spot you are about to hear is going to be filled with F-words.
When you're hiring, we at ZipRecruiter know you can feel frustrated, forlorn even. Like your efforts are futile, and you can spend a fortune trying to find fabulous people, only to get flooded with candidates who are just fine. Fortunately, ZipRecruiter figured out how to fix all that. And right now, you can try ZipRecruiter for free at ziprecruiter.com/zip. With ZipRecruiter, you can forget your frustrations, because we find the right people for your roles fast, which is our absolute favorite F word. In fact, 4 out of 5 employers who post on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day.
Fantastic!
So, whether you need to hire 4, 40, or 400 people, get ready to meet first-rate talent. Just go to ziprecruiter.com/zip to try ZipRecruiter for free. Don't forget, that's ziprecruiter.com/zip. Finally, that's ziprecruiter.com/zip.